fin qui il Signore ci ha soccorso. E ha mostrato sempre la sua fedeltà, no? Ha mostrato la sua bontà e la sua vita in abbondanza. Veramente è andato oltre quello che noi potevamo immaginare o pensare. Ciascuno di noi è un miracolo di Dio, una testimonianza vivente dell'opera straordinaria che Cristo ha compiuto su quella croce. È quell'opera che Dio porterà a compimento fino alla completa redenzione. Sapete, un'introduzione, ho letto un libro ultimamente molto bello, non so se l'avete letto anche voi, un libro che è ancora il prezzo delle vecchie lire, no, non è più in circolazione, La Stella Mattutina. È un libro che parla del ritorno di Gesù, ma non soltanto dal punto di vista teologico, che è importante, ma dal punto di vista della Chiesa. A quei tempi gli insegnamenti, le esortazioni avevano un unico scopo, il ritorno di Cristo Gesù. E l'autore di questo libro, sotto la spinta dello Spirito Santo, faceva questa domanda ai lettori e anche a me: come vi state preparando per il ritorno di Cristo? Perché il ritorno di Cristo verrà sia individualmente che collettivamente. Perciò i fratelli esortavano la Chiesa ad andare avanti, malgrado le persecuzioni, malgrado la fame, malgrado le battiture, perché avevano un solo scopo: fate ogni cosa per quel grande giorno, il giorno del ritorno di Cristo. Infatti in Efesini 1, capitolo 3 e 4, poi leggeremo i proverbi, è scritto: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della formazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Dio. Dio vuole che noi siamo santi e irreprensibili. Anche in Filippesi lui scrive, perciò, Filippesi capitolo 2, 18, 12, 15, scusate, perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate, anche qua, irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola di Dio. Dio vuole che noi siamo santi. Santi significa separati da questo mondo, dalla sapienza, dalla filosofia di questo mondo, e che siamo irreprensibili in Lui. In Lui significa irreprensibili nella sua parola, nell'ubbidienza, nell'osservanza della sua parola, senza se e senza ma. Per chi ha sperimentato e gustato la bontà del Signore, affinché la nostra santità e irreprensibilità sia manifesta in un mondo che vive nelle tenebre. E noi siamo stati trasportati da questo mondo delle tenebre e fatti entrare nel regno della luce, il regno di Cristo Gesù. E ancora in Corinzi 1:8 gli scrive: il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate di nuovo irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Quando Paolo scrive ai Romani: chi ci separerà dall'amore di Dio? Chi accuserà gli eletti di Dio? Potranno ucciderci? Sì, la maggior parte di loro è stata uccisa per Cristo Gesù, anche oggi. Anzi, apro una parentesi, c'è il marito di una nostra sorella in Africa, è stato rapito. Hanno chiesto un riscatto. Questo fratello ha sposato una sorella siciliana. Vede, ancora oggi niente è cambiato nel mondo. In molte parti del mondo ci sono fratelli che vengono uccisi per la loro fede in Cristo Gesù. Ma quelle persone non hanno mai abiurato la fede, anche sotto minaccia. Hanno messo Cristo al primo posto, perché loro hanno vissuto per il ritorno di Cristo Gesù per la loro vita. È Lui che ci confermerà, è Lui che ci renderà perfetti, però sta anche a noi fare la nostra parte. Come stiamo vivendo e come ci stiamo preparando per il ritorno di Cristo. Ciascuno di noi, il domani non ci appartiene. La Bibbia dice che i nostri giorni già sono stati scritti. Non possiamo né prolungare un minuto e né togliere un minuto. Sta a noi decidere come viverli, questi giorni. Il Figlio di Dio, che ha sperimentato la potenza del Vangelo, vive per un solo obiettivo: incontrare Cristo Gesù. E chi è stato in questa chiesa per molti anni, il fratello Craig, che adesso ha la presenza di Dio, diceva sempre questo: non vedo l'ora di andare ad incontrare Cristo. E lo ha incontrato. E noi sappiamo com'è andata. Ci dispiace, è un vuoto enorme che ha lasciato la Chiesa, ma ci ha lasciato qualcosa di prezioso: la sua fede in Cristo Gesù. È la sua fede che ancora oggi si muove tra di noi, è la sua fede che ancora oggi i suoi consigli che guidano molti ragazzi che sono qua, perché il suo cuore era rivolto verso Cristo Gesù e lui lavorava per essere un santo credibile. Il mondo non ha bisogno di credenti, ha bisogno di persone credibili. Molti parlano, molti dicono. Noi viviamo in una nazione, possiamo dirlo, che non è più cristiana. Una nazione che non segue più Cristo secondo la parola di Dio. Viviamo in un mondo adultero e perverso, e lo vedremo dopo. E sappiamo il risultato qual è. Ma noi abbiamo il Cristo il vincitore, come abbiamo cantato, colui che ha pagato un prezzo altissimo per la nostra vita. E leggo un ultimo brano e poi andremo a vedere. Ecco un'introduzione. Matteo 24, 45, 51. Qual è dunque quel servo fedele e avveduto che il suo padrone ha preposto, ha costituito sui suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo? Beato quel servo che il suo padrone, quando egli tornerà, troverà facendo così. C'è un padrone che sta tornando, c'è uno sposo che sta tornando. In verità vi dico che egli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Ma se quel malvagio servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, facciamo attenzione. Vabbè, ma è vero che i segni non sono secondo la parola di Dio, è vero. I segni sono per la seconda venuta di Cristo, quando lui verrà a rapire la Chiesa e poi a regnare per mille anni. Ma noi da un momento all'altro possiamo vedere il nostro Dio. Da un momento all'altro. Il mio padrone tarda a venire, tanto Dio è buono, mi perdonerà, domani farò quella scelta di abbandonare quel peccato, no, e poi chissà, poi mi metterò a posto. Facciamo molta attenzione, lo ribadisco, lo ripeto, il domani non ci appartiene, il domani è nelle mani del Signore. E oggi la Bibbia dice di ascoltare la sua voce. Oggi, se udite la sua voce, oggi non devi udire la mia voce, io non sono nessuno, ma devi udire la parola di Dio, la voce della parola di Dio, che sicuramente in questo momento sta parlando al cuore di ciascuno di noi. Dio ci conosce, nessuno può nascondersi a Dio, e tantomeno nessuno può nascondersi davanti alla parola di Dio. E noi saremo chiamati, anche la Chiesa sarà chiamata in giudizio. Il Signore ci dirà: cosa ne hai fatto della mia parola nella tua vita? E comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e a bere con gli ubriaconi. Il padre di quel servo verrà nel giorno in cui meno se l'aspetta e nell'ora che egli non sa. Lo punirà duramente e gli servirà la sorte degli ipocriti. E lì sarà il pianto e lo stridore di denti. La Bibbia è un libro di saggezza, no? È riduttivo affermare che la saggezza di Dio noi la troviamo solo nel libro dei Proverbi. Non è così. È tutto il libro che evidenzia, che manifesta, che mette in luce la saggezza di Dio, la sapienza di Dio. Ma è anche un libro correttivo, fratelli e sorelle. Un libro che mette in mostra la bontà di Dio, la generosità di Dio, la fedeltà di Dio, l'amore di Dio, ma è anche un libro che evidenzia la giustizia di Dio. Non esiste il purgatorio, non esiste quella stanza in cielo dove, vabbè, starò là quanto tempo, quanti anni, ma chi lo decide? In cielo non ci sarà né tempo, non ci sarà il tempo. Si parla dell'eternità, un'eternità non è vincolata da minuti, secondi e ore, giorni, mesi, anni, secoli, niente. E neanche spazio. È uno spazio infinito, che non ha confine. Non esiste una via di mezzo. O siamo con Cristo o non lo siamo. O siamo dei servi fedeli, santi e irreprensibili, che il Signore alla fine della nostra corsa dirà: entra, buono e fedele servo, entra nella casa mia. Oppure, come è scritto qua, se continuiamo a dire il Signore tarderà e continuiamo a vivere nel nostro peccato e continuiamo anche a picchiare i loro servitori, a non ascoltare la voce non solo del Signore ma anche la voce dei fratelli, quei fratelli e le sorelle che ti dicono: fai molta attenzione, smettila con questo comportamento. La fine di quella persona, attenzione, sarà il pianto e lo stridore di denti. Fa caldo, no? Viviamo in un periodo di molto caldo, molto caldo. Sono stato a Napoli, fa ancora più caldo. Ma un fratello ha detto: l'inferno farà ancora più caldo all'inferno. Facciamo molta, dobbiamo compiere la nostra salvezza, abbiamo letto, con timore e tremore. Timore di Dio e tremore di Dio. Il peccato non va tollerato, va odiato, quello leggeremo. Dobbiamo odiare tutte quelle cose che contristano lo Spirito Santo, quei comportamenti che non sono consoni, che non sono conformi alla volontà di Dio. Ed è importante che noi dimoriamo nella parola di Dio, perché la parola di Dio li evidenzia, perché noi possiamo confessarli davanti a Dio e confidare che il sangue di Gesù è fedele da purificarci da ogni peccato. Noi abbiamo la vittoria. Quella croce che prendiamo ogni giorno e che scegliamo di prenderla, e spero che anche voi la prendiate, ha ricevuto dal Signore l'autorità di rimuovere ogni peccato. Quella croce è impregnata del sangue di Cristo Gesù. Probabilmente non accadrà da un momento all'altro, ma non dobbiamo mai smettere di credere. La Bibbia mette molto in evidenza una parola: siate perseveranti. Perché uno deve essere perseverante? Se uno ha un obiettivo, ha mille ragioni al mondo di essere perseverante. Ma se tu non hai non abbiamo un obiettivo e uno scopo nella vita, perché dobbiamo essere perseveranti? se hai gustato la bontà di Dio, se nel momento del bisogno, dell'afflizione, hai gridato al Signore e il Signore dall'alto della sua dimora ti ha risposto, in quel momento Dio ti ha dato un obiettivo e tu vivi per quell'obiettivo, per quel grande giorno che il Signore ritornerà per prenderti e portarti con Lui nelle sue dimore per tutta l'eternità. Cielo e terra passeranno, passerà tutto, fratelli e sorelle, e la vita è come un soffio, è come uno schiocco. E noi sappiamo, ci sono persone che avevano dei sogni enormi, eppure da un momento all'altro tutto si è spento. Iniziamo a leggere. Un figlio saggio ascolta l'ammaestramento di suo padre, ma lo schernitore non dà ascolto al rimprovero. Dal frutto della sua bocca l'uomo mangerà ciò che è buono, ma l'anima dei perfidi si ciberà di violenza. Chi custodisce la sua bocca protegge la propria vita, ma chi apre troppo le sue labbra va incontro alla rovina. L'anima del pigro desidera e non ha nulla, ma l'anima dei solerti sarà pienamente soddisfatta. Il giusto odia la menzogna, ma l'empio è disgustoso e verrà svergognato. La giustizia custodisce colui la cui via è integra, ma l'empio fa cadere il peccatore. Leggendo i proverbi, no? Quello che pensano, quello che emerge, secondo me, vediamo il frutto dello spirito è il frutto del peccato. Il frutto dello spirito è il frutto della carne, no? Se non ci comportiamo in un modo, ci comporteremo un altro modo. E ci sono due strade. O viviamo per lo Spirito Santo, o viviamo per la carne. E noi sappiamo che dov'è lo Spirito, lì vi è libertà. E Dio è vita. Mentre dove è carne, vi è morte. Morte prodotta dal peccato. Il carburante che muove la carne, il peccato, ragazzi, è la concupiscenza della carne, l'orgoglio della vita, la concupiscenza degli occhi. Invece quello che muove lo Spirito Santo è la parola di Dio. Non c'è niente da fare. Siete d'accordo con me che nel regno di Dio non c'è anarchia? Non esiste l'anarchia. Ma anche nel mondo naturale non esiste l'anarchia. Chi ha studiato un po' gli elementi basilari della scienza? Il ciclo della vita, no? Tutte le leggi, Dio ha costituite delle leggi e ogni cosa nell'universo è regolata da leggi. Possiamo dire, ognuno è sottomesso al cospetto di Dio. E in un versetto della Bibbia è scritto che Dio ha il dominio su tutto. È Lui che controlla ogni cosa. Non esiste l'anarchia. Nessuno può dire, tanto io Gesù nel mio cuore non ho bisogno di nessuno. Un figlio saggio sa ascoltare l'ammaestramento di suo padre. E noi abbiamo avuto non solo dei padri terreni, ma abbiamo soprattutto un padre celeste. Quando i bambini vengono a scuola, no? Fuori a cancello, i genitori gli dicono una cosa. Penso che l'avete fatto anche voi e l'ho fatto anche io con Melody. Melody, comportati bene a scuola. Ascolta i professori, ascolta i maestri o le maestre. Questa è una raccomandazione. E questa raccomandazione ce la fa anche nostro Padre Celeste. Figlio mio, ascolta il mio ammaestramento, perché lo schernitore non dà ascolto al rimprovero, Come vi dicevo prima, questo è un libro correttivo. Se noi non vogliamo essere corretti dalla parola di Dio, abbiamo sbagliato. Siamo nel posto sbagliato. Facciamo attenzione a quelli che suonano le trombe: convertiti, che Dio risolverà tutti i tuoi problemi. Convertiti, perché da un giorno all'altro, anzi proprio adesso, sarai pieno di soldi. Non è così. Facciamo molta attenzione. Un figlio che non ama, che non accetta la correzione, non è un buon figlio. È uno schernitore. È uno che non ha timore, che non ha rispetto, che non ha riverenza verso suo padre. Mio papà non mi ha mai detto: vatti a buttare sotto il treno, vai a picchiare quella persona, adesso armati e vai a sparare a quello, vai a rapire. No. E voi che siete dei uomini malvagi, sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, lo dice Gesù, quanto più il vostro Padre Celeste vi darà ogni cosa il dono dello Spirito Santo per camminare nelle mie vie. È importante avere un cuore ammaestrabile, altrimenti siamo come gli schernitori. E Dio parla della verga. Andate con me, versetto 24. Chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Probabilmente per alcuni di voi Dio sta usando la verga. Non è una verga fisica, no? La verga è giusta come correzione, usato nel modo giusto e equilibrato. Per qualcuno Dio sta usando la verga già da tanto tempo. Io voglio incoraggiarti ad arrenderti al Signore. Serve la verga. Quante volte Dio l'ha usata per me? Quante volte Dio ha dovuto correggermi? E ancora oggi lo fa. L'altra volta camminavo e mi veniva in mente: noi siamo veramente un cantiere aperto per quanto riguarda le cose spirituali. Nessuno deve sentirsi arrivato. Il segreto, sapete qual è? Avere la forza, l'umiltà e il coraggio di metterci sempre in discussione. Di permettere allo Spirito Santo di continuare a lavorare nella nostra vita, in quell'area dove sai: ah, vabbè, ma io sono fatto così. Fratello, mi dispiace, sei fatto così, ma sei fatto male però. Che Dio mi possa dare sempre l'umiltà di dire: Signore, fino all'ultimo giorno lavora nella mia vita. Che possa avere un cuore ammaestrabile, cambiare quel carattere, quel modo di fare, quell'atteggiamento, malgrado gli anni che ho, l'esperienza, la posizione che occupo, che posso essere veramente un servo fedele e umile davanti a te. Finché c'è vita, c'è speranza. Ah, ma non ce la faccio. Vero, abbiamo bisogno di disciplina. Questa parola ormai non c'è più nelle nostre conversazioni. Uno parla di disciplina, pensa: quante botte adesso deve prendere, ma non è così. La vera disciplina è l'interiorizzazione di un elemento, di un contesto, di un qualcosa. Io per suonare un po' degli strumenti, io mi devo disciplinare, devo passare molto tempo su un pezzo di legno a quattro corde, perché devo interiorizzare tutto quello per poi permettermi di suonare. E così avviene anche nel mondo spirituale. Noi a Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Vi ricordate quello che scrive, se non sbaglio, Paolo a Timoteo? Ci ha dato uno spirito di disciplina. E noi dobbiamo imparare ad essere disciplinati nelle cose del Signore. Perché un figlio che non ascolta è un figlio che è uno schernitore, che dal frutto dalla sua bocca, che cosa esce? Qualcosa di buono o qualcosa di cattivo? L'altra volta Donovan ha parlato molto dell'utilizzo corretto della nostra lingua. Ma come noi possiamo custodire il frutto della nostra bocca? Perché Giacomo ci mette in guardia, attenzione, con la stessa lingua noi possiamo benedire e possiamo anche maledire, ma è vero così. Possiamo benedire gli uomini e maledire gli uomini fatti a sua immagine e somiglianza. Come possiamo modificare il nostro linguaggio? Non avviene in maniera naturale, è sempre un'opera spirituale questo. Lo possiamo fare custodendo il nostro cuore. Custodendo il nostro cuore. Proverbi 4:23, custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Che cosa sono le sorgenti della vita? Le azioni che noi facciamo. È da esso che sgorgano, è dal nostro cuore, anche Gesù ha parlato del cuore. Infatti, e come possiamo custodire il nostro cuore? Dandolo completamente a Cristo. Proverbi 23:26, figlio mio, dammi il tuo cuore e i tuoi occhi prenderanno piacere nelle mie vie. Per avere un cuore puro, ben custodito, dobbiamo affidarlo al Signore. E dobbiamo affidarlo al Signore ogni giorno. Dobbiamo disciplinarci, desiderarlo, volerlo con tutte le nostre forze e non lasciarci intimorire dall'avversario, il quale verrà sempre a dirti, guarda, ma lascia perdere, ma non è vero, la puoi mangiare quella mela, perché? È un Dio buono, vedrai che se la mangerai, poi il Signore ti perdonerà, vedrai se continuerai a vivere in quel peccato commesso di nascosto, non ti preoccupare, Dio ti ama, e il tempo passa, e il tempo passa. Facciamo molta attenzione alle astuzie del nemico. Abbiamo un nemico, il nemico della nostra anima, che cercherà in tutti i modi, in tutte le maniere, di portarci di nuovo nel regno delle tenebre. E ahimè, molte persone hanno abbandonato la fede. Ogni giorno dobbiamo affidare a Dio il nostro cuore. Ogni giorno dobbiamo affidare a Dio i nostri pensieri. Ogni giorno dobbiamo affidare al Signore tutto noi stessi. Tutto noi stessi. Perché chi custodisce la sua bocca protegge la sua vita. È importante questo. Protegge la sua vita dal male. Anche parla dello zelo, no? Potete aprire Romani 12:11. Non andrò versetto per versetto perché sarebbe veramente lunghissimo, perché su ogni versetto si apre un mondo. Quando dice l'anima del pigro, anche Donovan ha parlato molto della pigrizia mercoledì scorso, ma leggete con me. La Bibbia ci esorta, Paolo ci esorta in Romani 12:11, non siate pigri nello zelo. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Non siate pigri, ma dobbiamo essere ferventi nel Signore, ferventi nello spirito, camminare, vivere, muoverci secondo l'indicazione dello Spirito Santo. Per servire il Signore, non si può servire il Signore con uno zelo a metà, non si può servire il Signore con un bicchiere mezzo pieno di Spirito Santo, con il Signore, perdonatemi l'espressione, o tutto o è niente. Dammi interamente tutto il tuo cuore, metti da parte il passato, inizia una nuova vita. Leggevo un versetto che... Un fratello che ha condiviso qualcosa su WhatsApp, lui diceva questo, il passato è passato. Quando la parola di Dio dice, Ogni mattina le sue compassioni si rinnovano ogni mattina, e ogni mattina che Dio vuole iniziare un'opera nuova. Ho dovuto combattere con il mio passato, ogni tanto ritorno. Ma io so che ogni giorno le compassioni di Dio si rinnovano verso di me. E ogni giorno che io posso afferrare le sue promesse e andare avanti, chiedendo a Lui di essere zelante, ripieno di Spirito Santo per servirlo. Perché non c'è alcun altro bene, fratelli e sorelle, nessun'altra soddisfazione a pagamento nella vita che servire Cristo, che condividere la propria testimonianza con gli altri, che condividere i doni che Dio ci dà per edificare la vita di qualche fratello. E per farlo dobbiamo essere ferventi di Spirito Santo. 1 Pietro 1, 5-9. Anche voi per questa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose, lo ripeto, se queste cose si trovano in voi abbondantemente, è 1 Pietro 1, 5-9, scusate. Se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco, è miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. La fede non basta. È importante la fede, ma dobbiamo andare avanti. È da tempo che medito su questi versetti e chiedo a Dio, Signore, fai che io possa aggiungere la fede e la virtù, alla virtù la conoscenza, l'autocontrollo, l'affetto fraterno, la pietà, l'amore. Fa che queste cose abbondano nella mia vita, per non cadere nel peccato della pigrizia e della sterilità. Ed essere ferventi nello Spirito per servire te, perché io so in chi ho creduto. Io so in chi ho creduto. Versetto 6, andiamo poi fino al 12. Non siate pigri. Il giusto odia la menzogna, abbiamo letto, no? Non tollera la menzogna. Io amo la parola di Dio perché è diretta. È diretta, non usa mezzi termini, non usa scappatoie, non c'è, addolcisce, no? È vero che Paolo esorta Timoteo, riprendi con ogni mansuetudine, però sii retto. La Bibbia ci mette davanti a delle responsabilità. Noi dobbiamo odiare il peccato, fratelli. Non possiamo tollerarlo, non possiamo neanche contrastarlo, dobbiamo solo odiarlo, come lo ha odiato il nostro Signore Cristo Gesù. C'è chi si comporta come un ricco, ma non ha nulla. C'è invece chi si comporta come un povero, ma ha molti beni. Le ricchezze di un uomo servono per il riscatto della sua vita. Ma il povero non sente alcuna minaccia. La luce dei giusti risplende luminosa, ma la lampada degli empi si spegnerà. Dall'orgoglio viene solamente contesa, ma la sapienza è con quelli che danno ascolto ai consigli. Ripeto, la sapienza viene da quelli che danno ascolto ai consigli. La ricchezza ottenuta con vanità si ridurrà ben poco, ma chi accumula con fatica l'aumenterà. L'attesa differita, cioè prolungata, fa languire il cuore, ma il desiderio adempiuto, soddisfatto, è un albero di vita. chiaramente sta parlando delle ricchezze, dell'atteggiamento che noi dobbiamo porre verso le ricchezze. Dio non disprezza un uomo ricco, eh? Dio non demonizza la ricchezza, attenzione. Ma c'è un salmo che dice: quando le ricchezze abbondano, non attaccare mai il cuore. Se le tue ricchezze, noi dobbiamo ringraziare anche i fratelli che, come abbiamo letto, hanno accumulato con fatica i loro beni. E quei beni sono risultati utili per il regno di Dio. Ci sono persone che con le loro ricchezze sostengono missioni, sostengono missionari, provvedono per il bisogno dei poveri, assistenza, consulenza. Noi non dobbiamo mai demonizzare chi è ricco. È facile di dire: ma quello è ricco. Facciamo attenzione. Il povero deve essere contento, perché nulla manca. Che cosa ci manca? Abbiamo tutto? No. Apriamo il frigorifero, quante cose abbiamo in frigo? Se abbiamo di che vestire, di che mangiare, avere un tetto sotto casa, di che cosa abbiamo bisogno? Dell'ultima novità dell'iPhone, computer, modello di tastiera oppure di scarpe? Facciamo molta attenzione. Infatti la Bibbia che cosa fa? Ci esorta in Giovanni 6,27: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. È vero, sta parlando del pane, ma da dove proviene del pane? Dal lavoro. L'altra volta Donovan parlava di questo. È importante che noi lavoriamo. Purtroppo negli ultimi anni si è diffusa, no? L'idea che essere un cristiano significava non lavorare più. Tanto la Chiesa ti sostiene. Vai in Chiesa, chiedi al pastore, lui è una banca. E ti dà, no, perché la Bibbia è scritta che tu mi devi aiutare. No, la Bibbia è scritta che devi lavorare. E devi sudare. E devi contribuire alla crescita del corpo di Cristo. E devi sudare, la vita non regalerà niente. Ma se tu accumuli con fatica, crescerai, abbonderai, anche economicamente. Perché l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma vivrà di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Timoteo dà un bel avvertimento, Paolo a Timoteo. Se noi vogliamo comprendere l'esortazione di un padre verso il figlio, vi invito a leggere le tre lettere di Paolo che ha scritto a Timoteo e a Tito. L'esortazione di un padre verso il figlio. E lui dice, primo 6:11, ora la pietà è un mezzo di grande guadagno, quando uno è contento del proprio stato. Sei contento del tuo stato, allora hai un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portare via nulla. Niente porteremo. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti? Mi permetto di aggiungere un punto di domanda. Saremo di questo contenti? Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. Non c'è oggi la Bibbia? Non si proiettano? Sì? Primo Timoteo 6:11. Ho sbagliato a scrivere? Sì, vado avanti fino all'11. Ok, grazie. L'avidità, ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. Parla di un cattivo guadagno. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Non sta dicendo che la radice di tutti i mali è il guadagno, è l'avidità. Fate attenzione, è l'avidità che è la radice di ogni, di tutti i mali, l'avidità del denaro. Il concupire, il desiderare quello che gli altri hanno, a tutti i costi. Io, sapete che a me piace vedere il calcio, un po' lo sport, e con mio papà facciamo l'abbonamento, perché pure mio papà è anziano e siamo là, vabbè, lo aiuto. Ci sono alcune persone che non vedono lo sport per via legale. Avete mai sentito parlare del pezzotto, no? Si dice a Napoli, come mio fratello. È qualcosa di illegale, che tu puoi vedere tutto ma senza pagare, e paghi illegalmente. Parlando con una persona, lui mi disse, ma perché? Lui lo può vedere, può fare l'abbonamento a Sky o no? A me non mi interessa, io posso. Ma che fai? Allora, io non ho una Ferrari, la vado a rubare e me la... È sbagliato. E questo ragionamento, sapete da chi veniva? Da un fratello. Facciamo attenzione. Se puoi permetterlo, bene. Ma se non puoi permetterlo, lascia perdere. Io posso ogni cosa, ma non mi lascerò dominare. Fino a qualche anno fa non potevo permettermi di comprare una tastiera. Ho aspettato il tempo, perché le mie priorità erano altre. Ho aspettato. Eppure sono un musicista, i musicisti cambiano frequentemente strumenti, e gli strumenti oggi costano. Però ho messo davanti le priorità. Signore, quando arriverà il tempo, se tu vuoi, ma non farò follia per comprare una tastiera. Adesso ho comprato una buona tastiera, un grande valore, però sono passati pure 40 anni prima di comprarla. È arrivato il tempo. C'era la possibilità. Ho detto, Signore, allora adesso mi muovo. Ma non ho fatto follia un tempo, non mi sono indebitato, non era l'oggetto primario della mia mente. C'è un tempo per ogni cosa. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Queste sono le vere ricchezze. Queste sono quelle ricchezze che hanno un valore eterno, non le cose materiali. La mia tastiera, se ancora funzionerà, la lascerò qua. La macchina e tante altre cose. Ma la misericordia, la pietà, queste sì che hanno un valore eterno agli occhi del nostro Dio. L'amore, una parola detta al momento giusto, essere disponibile, mettere anche mano alla in tasca e aiutare qualcuno, perché no? Queste sono cose che Dio sta conservando, sta mettendo in quel paniere ricco di frutti. E molte volte le persone pensano, ma Signore, ma io non ho portato nessuno alla salvezza. Che cosa porterò davanti a te? E il Signore ti dirà, vieni qua. Hai visto quando hai chiamato quel fratello? Hai dato da bere a quella sorella? Hai chiesto aiuto? Ti sei lasciato correggere, ammaestrare? Hai condiviso un pezzo di pane con un'altra? Queste sono le cose che piacciono al nostro Signore. Efesini 4:22, chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. L'opera di Dio cresce con l'aiuto reciproco, secondo il bisogno. Ed è vero, dai e ti sarà dato. Io e Daniela siamo venuti al nord Italia con due valigie, non avevamo niente, lo stesso come Craig e Silvana. A distanza di anni abbiamo avuto tanto da parte di Dio. E vi dico per esperienza del Signore, Dare è un principio spirituale, è veramente un'offerta di grazia. E Dio abbonda quel poco, anche quel poco. Signore, tu sai, ma io voglio darlo. Adesso partono i fratelli per l'Ucraina, non ho soldi, ho solo un euro. Metti quell'euro là dentro e vedrai, Signore, come quell'euro sarà una benedizione per quei fratelli. E Dio moltiplicherà quell'euro, quei 5, perché Dio non ha stabilito da 50 a 100 a 200 a 200, secondo le proprie possibilità e i propri. E il Signore supplirà ad ogni vostra necessità, perché lui ci ha promesso: io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Salmo 119, 14 scrive: gioisco seguendo i tuoi precetti, come se possedessi tutte le ricchezze. Vuoi sperimentare la vera ricchezza? Possiedi i comandamenti dell'Eterno. Possiedi, acquisisci la saggezza di Dio, la sua conoscenza, e vivila, sperimentala, condividela, e vedrai che il tuo cuore sperimenterà una gioia che non ha mai sperimentato, una gioia eterna che nessuno potrà eguagliare, minimamente. Le ricchezze provengono dal cielo e non da questa terra. Facciamo molta attenzione. L'orgoglio viene solamente, dall'orgoglio viene la contesa, lo sappiamo, è inutile che aggiungiamo, no? Questi versetti parlano da soli. La ricchezza ottenuta con vanità, l'abbiamo letto, è la radice di ogni male. Ma chi accumula con fatica l'aumenterà. Il lavoro è pesante, ma è quello che noi dobbiamo fare adesso. L'ha spiegato correttamente pastore Tyler domenica, vi ricordate? A causa del peccato noi dobbiamo lavorare. E oggi purtroppo non esiste neanche il giorno di riposo per molti. Bisogna lavorare duramente per portare a casa un pezzo di pane. E ci sono persone, fratelli, in alcune nazioni dove non c'è il sistema pensionistico. Devono lavorare fino alla fine dei loro giorni, fino a quando saranno sorretti, sostenuti dalle loro forze. Possiamo dire, no, che noi siamo una chiesa, un popolo ricco rispetto agli altri. Non sentirti mai povero. Facciamo attenzione. Paragonato ad altri, noi abbiamo tanto e tanto di più. E quel tanto di più dobbiamo anche condividerlo con gli altri. Le chiese nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, le chiese ricche aiutavano le chiese povere. E non solo, se voi leggete i Macedoni, con la loro povertà aiutavano pure gli altri, che avevano sperimentato questa gioia ineffabile nel avere e nel dare agli altri. Leggiamo l'ultima parte, 13:22. Chi disprezza la parola andrà in perdizione, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Sottolinea, chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. L'insegnamento del saggio è una fonte di vita per evitare i lacci della morte. Buon senno procura favore, ma la via dei perfidi è dura. Ogni uomo prudente agisce con conoscenza, ma lo stolto fa sfoggio di follia. Il messaggero malvagio cade nei guai, ma l'ambasciatore fedele reca guarigione. Miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione. Aia, aia, miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione, ma chi dà ascolto alla riprensione sarà onorato, sarà innalzato. Il desiderio realizzato è dolce all'anima, ma per gli stolti è cosa abominevole allontanarsi dal male. Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli stolti diventerà malvagio. Il male perseguita i peccatori, ma il giusto sarà ricompensato. col bene. L'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli, ma la ricchezza del peccatore è messa da parte per il giusto. Vediamo una parola quasi in tutti i versetti che emerge. Stoltezza. Chi stolte? Avete visto questi versetti? Evidenziano il frutto dell'ubbidienza e il frutto della disubbidienza. La parola stolto, sapete cosa significa? Ho fatto una ricerca. È una persona che dimostra scarsa intelligenza o avvedutezza, che manca di discernimento. I sinonimi di stoltezza sono stupido, sciocco, sconsiderato, sprovveduto, ottuso, tonto, poco intelligente. Ma verso chi? Verso noi uomini o verso il Signore? Io credo verso Dio. Verso Dio. Quando una persona disprezza la parola di Dio, è una persona stolta, è uno sciocco, è uno stupido, una persona che ha poca intelligenza, ma riguarda le cose del Signore, è uno sprovveduto, una persona ottusa, che si ostina a non ascoltare l'ammastramento del suo Signore. Se noi non ascoltiamo il Signore o perseveriamo nel non ascoltare la voce di Dio, siamo degli stolti. E lo dice. Una persona che ascolta è una persona saggia e scritta. Infatti l'insegnamento del saggio è una persona saggia, versetto 14, 15, è una persona di buon senno, è una persona prudente, versetto 16, è un ambasciatore fedele, versetto 17, è una persona che sarà onorata in versetto 18, è una persona di nuovo saggia, che il suo desiderio è realizzato, che i suoi desideri si realizzano come la dolcezza dell'anima. Ma una persona stolta com'è? E lo vediamo. È una persona, l'insensato del saggio, scusate, mi perdo. È un messaggero malvagio, lo stolto fa sfoggia di follia, versetto 16, è tutto il contrario. Miseria e vergogna verranno su di lui, i suoi desideri non si realizzeranno mai, anzi, cose abominevoli, allontanarsi dal male. Per una persona stolta non potrà mai essere una persona saggia, capace di aiutare, e il suo male lo perseguiterà. Ma il giusto sarà ricompensato col bene. Sta a noi scegliere questa sera o prestare attenzione al Signore per godere le sue benedizioni, ma anche per proteggerci dal male, per compiacere a Lui in ogni cosa, per essere dei buoni, fedeli servitori, oppure scegliere di essere delle persone storte, ottuse, che andranno incontro ad ogni sorta di male, ad ogni sorta di afflizione. Versetto 23, parla dei giusti. Il campo coltivato dai poveri dà cibo in abbondanza, ma c'è chi perisce per mancanza di giustizia. Chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Il giusto mangia fino a saziarsi, ma il ventre degli empi patisce la fame. Chi sono i giusti? Quelli che pagano le tasse, sì. Anzi, vi incoraggio a pagarle. Anche questo è camminare fedelmente nelle vie di Dio. Poi ognuno risponderà davanti a Dio. Noi facciamo la nostra parte, perché laddove vi accusano di essere dei malfattori, glorificheranno Dio quando il Signore li visita. Quando sono venuto in Veneto, un collega mi ha detto la prima, e ho condiviso con lui, guarda, ma io sono un cristiano, ah sì, sei un cristiano, e dimmi una cosa, punto proprio il dito, tu paghi la tassa della televisione. Sapete che paghiamo la tassa. Purtroppo molti non la pagano e questo avviene anche nel nostro ambiente. Adesso non è più così. E io dissi sì, non potevo mentire, la pagavo veramente. Sapete, sono quelle cose che fanno la differenza. Ma dai, chiudiamo un occhio qua, no? Facciamo molta attenzione. È vero, viviamo in una situazione molto difficile, ma noi facciamo la nostra parte. Poi il Signore sa qualsiasi cosa. Chi sono i giusti? Siamo noi. Non giustificate perché siamo bravi, siamo migliori degli altri, perché siamo speciali, siamo fortunati. Qualcuno ha tirato a sorte, eccolo là, Vincenzo, oh eccolo là, Adam. No, siamo stati giustificati e resi giusti grazie a una persona. Una persona, Isaia 53, 10, 11, offrenza, parlando di Cristo, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, noi siamo la progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Dio ci sta guardando e gioisce. Per la sua conoscenza, il giusto, il servo, renderà giusti molti, perché si caricherà della loro iniquità. Il giusto mangia fino a saziarsi. Sazierà soprattutto la sua anima, sazierà il suo cuore, non solo di beni materiali, fisici, ma soprattutto di beni spirituali. Io vi do la pace, vi lascio quella pace che il mondo non vi può dare, e quella pace sazierà la vostra anima, quella gioia, quella forza che ci viene da Dio nei momenti difficili, quella sapienza, quella parola di conoscenza. Il giusto mangia fino a saziarsi, fino a saziarsi, ma il ventre degli empi patisce la fame. Vogliamo concludere, voglio leggervi un versetto, poi preghiamo. Prima Tessalonicesi 2, 11, 3. E sapete anche che come fa un padre verso i suoi figli, noi abbiamo esortato, noi abbiamo consolato, abbiamo scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi efficacemente. La parola di Dio di questa sera, se la riceviamo, l'accettiamo, opererà in un modo efficace, perché noi siamo stati chiamati al suo regno e alla sua gloria. Siamo i figli di Dio, siamo la sua sposa e un giorno il Signore ci riunirà con Lui per tutta l'eternità. Camminiamo in modo santo, irreprensibile, con umiltà e mansuetudine. Impariamo da Cristo Gesù. Lui ha detto, imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. E abbiamo il coraggio e l'umiltà di confessare quelle cose che non vanno nella nostra vita. Perché Dio ha posto dentro di noi il tempio dello suo Spirito Santo. E Lui ci chiama e ci esorta a non guastarlo con questo tempo. Possiamo guastare il tempo dello Spirito Santo se smettiamo di camminare secondo lo Spirito di Dio e ritorniamo di nuovo a camminare nella nostra carne. Se smettiamo di lasciarci operare, modellare, cambiare anche da Lui, affinché quando Lui verrà, troverà una sposa senza macchia, senza ruga, immacolata, santificata e irreprensibile. Amen.